State ascoltando SBS Italian.
Questa mattina ci colleghiamo con Elisabetta Panzironi, che è Operations Manager di ANTAC, una organizzazione no profit che promuove la medicina tradizionale aborigena in Australia. Buongiorno e bentrovata Elisabetta.
Ciao Francesca, buongiorno.
Ricordiamo Elisabetta e i nostri ascoltatori questa mattina innanzitutto in che cosa consiste ANTAC, come e dove lavorate.
Allora, ANTAC è una organizzazione non for profit, siamo basati ad Adelaide, ma lavoriamo su tutto il territorio nazionale, quindi i nostri guaritori, healers, provengono dal centro Australia, quindi dalla parte centrale del deserto, dove vicino Uluru per intenderci, e scendono giù ad Adelaide, lavorano qui nel nostro centro, ma oltre a lavorare qui lavoriamo negli ospedali del South Australia e di altri stati come il Victoria, come il New South Wales.
Hai parlato di healers, spiegaci esattamente in che cosa consistono i vostri servizi, come lavora ANTAC proprio sul territorio per offrire alle persone che sono interessate, che hanno bisogno anche una medicina non esattamente tradizionale o meglio occidentale.
Esattamente. Allora, noi praticamente sono da 5 anni che lavoriamo nel settore, siamo probabilmente gli unici in Australia. Qui in South Australia c'è un accordo tra il Dipartimento della Salute e noi, per una persona aborigena che risiede dentro uno dei siti del governo, diciamo quindi in un ospedale, in un centro medico, in un centro di cure palliative, eccetera, eccetera, possono richiedere di essere visti da un guaritore aborigeno. Quindi chiamano noi e noi provvediamo il servizio negli ospedali. Non solo negli ospedali, ma lavoriamo anche nelle prigioni di questo stato, portiamo la medicina tradizionale aborigena in centri di malattia mentale e in centri di riabilitazione, lavoriamo con il Dipartimento del Housing Department, lavoriamo con il Dipartimento della Famiglia, con il Child Protection Unit, lavoriamo con centri di domestic violence, quindi lavoriamo su tutto il campo, quindi lavoriamo con il governo e con organizzazioni non aborigene appunto che richiedono il servizio di un guaritore.
Elisabetta, immagino quindi che visto il vostro servizio è richiesto e offerto attraverso strutture pubbliche che in qualche modo la medicina aborigena è anche riconosciuta a livello di medicina ufficiale come trattamento medico in Australia.
Rientra nelle medicine alternative, ma perché è comunque una medicina tradizionale aborigena, viene nel sud dell'Australia, diciamo, amalgamata in un certo senso all'interno del sistema della salute nazionale. Negli altri stati ci sono stati degli esempi dove appunto siamo stati, per esempio in New South Wales ogni anno visitiamo una decina o 12, forse siamo arrivati anche a 15 ospedali nella regione west del New South Wales. Siamo stati ultimamente in Victoria, abbiamo lavorato con dei centri aborigeni di medicina aborigena, quindi diciamo che non è stata implementata all'interno del Medicare, per esempio, però ci sono dei fondi che vengono utilizzati appunto per l'uso della medicina all'interno della salute statale.
Recentemente con alcuni operatori aborigeni avete offerto i vostri servizi, come ci accennavi, anche a diverse comunità del Gippsland, proprio le comunità in particolare che sono state colpite dagli incendi. Dove siete stati? Dove avete portato i vostri healers?
Siamo partiti da Melbourne, abbiamo lavorato con diciamo il centro principale di medicina aborigena in Melbourne e poi ci siamo spostati a Bensley e poi Osborne, che sarebbe una piccola comunità nell'East Gippsland. Abbiamo visitato comunità che sono state colpite appunto dagli incendi, abbiamo lavorato con le famiglie che hanno perso le case, è stata un'esperienza bellissima anche se molto difficile, e abbiamo guidato attraverso queste aree, quindi ci siamo resi in conto della devastazione che gli incendi hanno avuto sull'ambiente, le comunità aborigene, il rapporto con l'ambiente è una questione di salute in un certo senso, quindi molte delle aree che abbiamo visitato purtroppo contenevano aree sacre per loro e posti importanti, quindi il dolore e il lutto è molto grande. Sì, quindi abbiamo lavorato molto, abbiamo visto tantissime persone, non ce l'aspettavamo e aspettano che torniamo in un certo senso.
E perché hai utilizzato la parola lutto nel senso della devastazione sull'ambiente, sulla natura?
Perché è una connessione che perdono, no? E quindi la perdita di una sfera importante nella vita di un aborigeno, quindi di una persona aborigena. Quindi la salute, nella loro visione, è molto legata sia alla persona stessa, quindi alla parte fisica, mentale, psicologica ed emotiva, ma anche legata moltissimo all'ambiente che li circonda. Quindi loro hanno una grandissima connessione con la terra dove vivono e con i posti che sono presenti in queste aree. Quindi ci sono posti sacri che fanno parte del dreaming, no? Quello che chiamano il dreaming, quindi di queste storie ancestrali che sono state passate da generazione in generazione, da millenni in un certo senso. Quindi ci sono delle aree che sono molto importanti per queste comunità. Quindi sono dei posti sacri per gli uomini, per le donne, ci sono storie ancestrali che vivono ancora su queste terre. Quindi quando viene distrutta la terra, comunque quello che ne fa parte, si rompe un legame fondamentale per loro.
Ci puoi fare un esempio specifico di una storia che magari hai sentito raccontare, una distruzione, una perdita che ha colpito in particolare una popolazione aborigena della zona che avete visitato?
Ma guarda, una storia che mi viene in mente, parlavo appunto con degli operatori locali, aborigeni, e mi ricordo che quando siamo arrivati noi il primo giorno pioveva, dico che bello piove, che piova di più in un certo senso, più piove meglio è. E invece loro mi hanno guardato e mi hanno detto, dice guarda, dice sì va bene che piove, dice, ma non vogliamo troppa pioggia, perché se piove troppo le ceneri vanno nei fiumi. E quindi se le ceneri entrano nei fiumi uccideranno tutti i pesci. In un certo senso mi ha colpito questa relazione tra le cose, no? Insomma, invece c'è tutto un equilibrio al quale loro fanno riferimento quando appunto si parla di ecosistema e quindi della sopravvivenza degli elementi, degli animali, delle piante che fanno parte del territorio. Quindi questa è una cosa che mi prima cosa che mi viene in mente, ma ce ne sono tante. Per esempio mi parlavano di questo lucertolone, questo lizard, che per anni si affaccia sulle sponde della costa, in un posto particolare. Erano preoccupati se questo lucertolone ancora era vivo, perché l'incendio era arrivato fino alla costa, in quel determinato territorio. Quindi si preoccupavano di ritornare sul territorio, non potevano perché è un'area chiusa al momento per la devastazione, quindi si domandavano quando potevano tornare in quel luogo per vedere se questo animale importante per loro era ancora vivo. Quindi tutti questi esempi di stress emotivo e psicologico appunto che fanno parte appunto della devastazione che hanno subito in questi incendi.
Ecco perché il tempo del sogno racconta di un passato in cui appunto gli antenati erano parte integrante del paesaggio, anche appunto totem animali, in qualche modo dalle popolazioni aborigene sono considerate dei veri e propri familiari, delle istituzioni del passato che però non è un passato, è ancora presente.
È molto molto presente, quindi queste storie fanno parte ancora dell'ambiente in cui vivono, più o meno, perché se entriamo nelle città ovviamente questi posti, queste connessioni sono state in un certo senso distrutte con la colonizzazione, con l'urbanizzazione, eccetera, eccetera, ma in posti naturali come appunto questo East Gippsland, che è un'area bellissima, la cultura è ancora presente, il legame con queste figure spirituali, diciamo, ancestrali è ancora presente. Quindi è un po' come dire a noi incendiano le chiese, no? Cioè arriva l'incendio a Roma, io sono di Roma, incendiano le chiese, quindi è un dolore, no? Una perdita spirituale, culturale, incredibile. La stessa cosa è per loro, perché comunque la natura è il loro tempio.
Quindi secondo te, Elisabetta, c'è una differenza tra come le popolazioni aborigene e non aborigene sono state colpite dagli incendi?
Penso di sì, c'è questa sostanziale differenza per noi e molto più, anche le notizie che arrivano sono molto legate al alla perdita economica, alla perdita di territorio, alla perdita di cose sul territorio che danno profitto in un certo senso, no? Quindi abbiamo perso gli animali, quindi non ci sono più gli allevamenti di questo, non si produce il latte, per cui il latte salirà di prezzo, sai, tutto è molto legato alla produzione e al consumo e al guadagno, no? Mentre invece per le popolazioni aborigene è molto più legata alla perdita di luoghi e di zone sacre importanti che hanno un valore spirituale proprio. Quindi loro non è che si preoccupano del fatto che non ci siano più gli alberi, per cui non ci sarà un guadagno anche a livello turistico, per dire, no? Che non vengono più turisti, cioè per loro quello non è il punto, è più un legame spirituale, una perdita spirituale e di valori in un certo senso.
Chi si è rivolto a voi?
Noi abbiamo lavorato in questi centri aborigeni, abbiamo lavorato con la comunità aborigena locale e con lo staff di questi centri, quindi anche gente non aborigena è venuta, abbiamo lavorato con dottori, con infermieri, con quanti più potevamo vedere. Si parla di ritornarci perché i giorni non sono stati sufficienti appunto per accontentare un numero più grande di persone, quindi abbiamo visto prettamente la comunità aborigena perché i fondi erano per loro, ma all'interno delle strutture mediche abbiamo anche lavorato con gente non aborigena come appunto i dottori, gli infermieri, gli operatori sociali.
E qual è stata la reazione alle persone che hanno avuto o ricevuto il trattamento di questi guaritori tradizionali aborigeni?
Ma tutti molto felici, sono molto contenti, non aspettano che torniamo, gli dispiaceva che i loro parenti non avevano avuto la possibilità di attendere. Per un aborigeno connettersi e riconnettersi con una cultura così ancestrale come quella di un guaritore ha un significato importantissimo, quindi è come riconnettersi a quello che è stato perso, no? A quella parte di cultura e di conoscenza e di pratiche culturali che purtroppo in moltissime aree dell'Australia sono state portate via appunto dal processo di colonizzazione. Quindi quando queste comunità che sono state, diciamo, colpite più duramente dal processo di colonizzazione si incontrano con aborigeni del centro del deserto che mantengono ancora molte conoscenze e tradizioni, è come riconnettersi a loro stessi e quindi a quelle pratiche che purtroppo loro non hanno vissuto perché distrutte precedentemente. Quindi è una gioia infinita, arrivano da tutte le parti. Poi noi siamo molto conosciuti in Australia, quindi le popolazioni del Queensland che incominciano a dire quando venite qui, quando salite da noi, quando venite in Western Australia, quindi la richiesta è altissima e noi siamo piccoli, quindi cerchiamo di accontentare un po' tutti, ma a volte non ci riusciamo. In Stato Australia noi lavoriamo tutti i giorni in ospedali, in prigioni, in centri medici. Ho appena finito adesso una presentazione con un centro di medicina di bambini e adolescenti qui ad Adelaide, e quindi vogliono lavorare con noi perché si rendono conto dell'importanza appunto di unire la medicina moderna, la nostra medicina appunto, con questa spirituale, dare alle persone appunto la possibilità di sperimentare entrambi e lavorare insieme appunto per la salute appunto delle persone. Quindi ci sono molti dottori che sono con noi, che lavorano con noi e quindi ci aiutano a, in un certo senso, per esempio con la depressione, ci sono molti dottori che lavorano con noi nel bilanciare le medicazioni e quindi le medicine, mentre appunto vedono i nankari, quelli che sono chiamati nankari, sono questi guaritori. Quindi
avendo a che fare, Elisabetta, a livello proprio epiteliale, così diretto, con le popolazioni dell'East Gippsland, ancora in uno stato senza dubbio emergenziale, ma anche un po' passato forse in alcuni casi lo shock principale che ha colpito quelle zone con gli incendi tra la fine dell'anno scorso, la fine del 2019 e l'inizio di quest'anno. Dopo tutta quella distruzione, soprattutto all'interno delle comunità aborigene, è rimasta comunque una speranza di rinascita, di ricostruzione? Qual è la tua esperienza? Qual è la tua sensazione?
Guarda, la speranza c'è, anche perché loro conoscono bene il territorio, quindi mi parlavano di aree che si stanno lentamente, parlo molto lentamente, rigenerando, quindi gli alberi, alcuni alberi, eccetera, eccetera. La speranza, diciamo, c'è ancora un po' paura perché l'estate non è finita e quindi dove stavamo noi c'era l'esercito e la mattina suonavano le sirene per attirare l'attenzione della popolazione locale su determinate emergenze. Quindi diciamo che la visione dell'esercito per strada con i campi, le tende, mette un po', fa un po' impressione, quindi diciamo che non è ancora finita perché aspettano la fine dell'estate, quindi ci sono ancora rischi di incendi. Quello che si nota e si sente appunto è l'unione, perché poi in questi momenti la popolazione in un certo senso si unisce appunto per una causa comune, quindi si vedeva, si respirava, si viveva appunto questo aiutarsi a vicenda, no? Si portavano la frutta, si scambiavano generi alimentari, eccetera, eccetera. Quindi erano molto affiatati. Questa era, diciamo, la cosa che noi abbiamo respirato. C'erano bambini che parlavano, insomma, di tornare a scuola, che la scuola iniziava presto, quindi erano contenti di tornare a scuola, di rivedere i propri amici. Quindi la speranza e la voglia di continuare c'è, soltanto che hanno queste antennine un po' che suonano, che sono... No, pronte insomma ad altri fuochi, quindi speriamo che i prossimi mesi non siano così caldi e che non ci siano appunto incendi di nuovo. Dove eravamo noi i fuochi c'erano delle parti che ancora ardevano, ma in questi paesini proprio piccolissimi i fuochi erano spenti. Poi mi hanno fatto vedere foto, vabbè, avevano questi filmini nei cellulari, cioè sembrava veramente un girone infernale dantesco, cioè una cosa del genere. Impressionante, erano bambini che si parla di stress, di traumi appunto legati a questi eventi, per questa popolazione si parla appunto di implementazione di counseling, di supporto psicologico, perché molti bambini ancora non dormono a notte, mi dicevano che alcune famiglie mi parlavano dei loro figli che non riuscivano a dormire perché la notte dovevano stare sempre svegli in allerta di dover evacuare l'aria.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.